Abbiamo ricevuto in redazione la richiesta di aiuto di un nostro radioascoltatore che salutiamo, che si chiama Matteo, che è all'ascolto, che ha ricevuto un'attivazione di una fornitura elettrica non richiesta con un operatore che si chiama Facile Energy, e lui ha saputo di essere passato, ovviamente a sua insaputa, a questo nuovo operatore, perché ha ricevuto una fattura,
una bolletta,
di cui non sapeva, non
sì,
sapeva niente,
pagare.
Con tanto di mora poi, perché
mamma
ovviamente
mia. A quanto ammonta?
Ricevuto, non mi ricordo, ma superava sicuramente i 100 euro, mi pare 180 euro. E quindi noi abbiamo girato la richiesta del nostro radioascoltatore all'associazione Codici, che si sta occupando di questi casi. Abbiamo in collegamento il segretario nazionale di Codici, Ivano Giacomelli. Avvocato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ben ritrovate.
Eh beh, ma grazie a lei, avvocato, perché contattando l'associazione abbiamo scoperto che il nostro ascoltatore Matteo non è l'unico caso ad aver avuto questo, diciamo così, disguido elettrico.
No, la società è una di quelle società che è entrata sul mercato elettrico e che cade troppo spesso nel tranello di queste agenzie che prospettano risultati stratosferici per acquisizione clienti, e appunto un po' soggiogati da questo miraggio incaricano queste società, queste agenzie, e queste sono agenzie alquanto spregiudicate. Molte di queste sono già state più volte segnalate, hanno anche ricevuto dei provvedimenti di inibizione. Però evidentemente, o cambiando nome o trovando dei sotterfugi, continuano a operare, ma operano in questo modo truffaldino e fraudolento, quindi
non dovrebbero esistere, dovrebbero chiudere. Ivano Giacomelli, dovrebbero finire male, invece
operano.
Queste le agenzie, non mi riferisco naturalmente alle società che incolpevolmente qualche volta, appunto, magari suggestionate dai risultati che vengono prospettati, come nel caso per esempio di Facile Energy, che il comportamento della società, almeno per quanto riguarda i rapporti che abbiamo instaurato appunto con una sorta di conciliazione delle varie procedure, la società si è mostrata, diciamo, sensibile, quindi sta risolvendo le questioni che gli stiamo sottoponendo. Il problema riguarda queste agenzie e il controllo su queste agenzie e anche, mi permetto di dire, sulla loro autorizzazione ad operare.
Ecco.
A questo punto è necessario che ci sia l'individuazione di criteri di onorabilità, e in qualche caso sarei dire di legalità, per cui a un certo punto deve essere interdetto l'utilizzo di questo sistema, perché appunto può accadere una volta che ci sia un errore, ma quando è così sistematico, e lo diventa sistematico, perché se tu ottieni appalti perché ti dici capace di raggiungere certi obiettivi, e sappiamo bene che nel mercato elettrico è un mercato abbastanza saturo da questo punto di vista, raggiungere determinati obiettivi così altisonanti ovviamente non riesci per le vie ordinarie, ma usi sotterfugi fraudolenti e poi naturalmente questi a cascata ricadono appunto sulla società. In passato il gioco, diciamo, in qualche modo veniva coperto dal fatto che su 100 persone che venivano così distorte fraudolentemente, solo 10 si lamentavano, e quindi gli altri 90 alla fine
rimanevano, quindi,
diciamo,
con l'operatore
così, nel calderone.
Ecco.
Quindi denunciare aiuta fa bene, Ivano Giacomelli, bisogna denunciare.
Fondamentale.
Sì, però
è fondamentale,
il problema
assolutamente
qui
fondamentale.
Esatto, ma qui il problema è che un utente ha ricevuto la fatturazione da una compagnia elettrica che non è quella con cui ha stipulato il contratto, e non sa come sia stato possibile che appunto questa nuova compagnia abbia preso il controllo del suo contatore. Cioè, qui non c'è stata neanche la chiamata, sa, quella magari in cui ti propongono e tu a voce magari dici sì, senza renderti conto che stai aderendo ad un contratto. Cioè lui ha detto: io ero completamente all'oscuro, non conoscevo neanche questa compagnia elettrica. Quindi in che modo si appropriano dei contatori? Io questo vorrei capire, avvocato.
Diciamo che il numero del contatore, il POD, è un numero relativamente riservato, ma non è che sia coperto da queste forme di tutela, per cui diciamo è impossibile per organizzazioni scoprire i numeri dei POD. Insomma, nel caso diciamo così un po' più emblematico, si può hackerare per esempio il sito di qualche società di energia, o anche semplicemente un operatore infedele che passa questi dati. Insomma, non è così
segreto, si riesce a risalire, insomma,
esattamente il numero del contatore. Poi appunto, come è noto, sappiamo che c'è soprattutto in questa era digitale l'appropriazione dell'identità digitale dei soggetti, anche inconsapevolmente, no? Addirittura noi stiamo seguendo un caso, per esempio su Varese, in cui un ignaro cittadino si è trovato titolare di un'azienda di prestazione di servizi.
Alla faccia!
E lo ha scoperto perché a un certo punto l'Agenzia delle Entrate gli ha mandato le ingiunzioni di pagamento perché non pagava i contributi previdenziali, INPS, INAIL, addirittura l'iscrizione alla Camera di Commercio. Ovviamente, tra l'altro, in questo caso una persona che addirittura prendeva il reddito di cittadinanza. Quindi,
pensa te,
diciamo, anche un soggetto che non era assolutamente in grado di mettere in piedi un'impresa, insomma, no?
Certo,
non è
certo.
Di una certa età, insomma, non era un truffatore che prendeva anche il reddito di cittadinanza, era un cittadino che onestamente aveva diritto al reddito e che evidentemente è stato preso proprio per queste sue caratteristiche di età e di essere una persona molto normale, per cui nessuno ci sarebbe mai andato
di sopra di ogni sospetto,
a cercare,
certo.
E hanno copiato la sua identità, addirittura copiando la firma, il documento d'identità, sono riusciti a scaricare, quindi insomma, e attivando un sistema proprio per cui l'iscrizione alla Camera di Commercio è risultata tra virgolette regolare, salvo il fatto che lui naturalmente non ne sapeva assolutamente nulla di questa iscrizione.
Sì, segretario, però il fatto che si raccontano queste storie come se nulla fosse, o comunque, cioè, sappiamo che tal dei tali si può trovare con un fornitore elettrico senza averlo richiesto, tal dei tali si è ritrovato con un'azienda intestata, voglio dire, sono storie ai limiti dell'assurdo che non dovrebbero proprio verificarsi in un paese normale, in una società normale, e invece...
Guardi che sono più frequenti di quanto lei possa pensare. E tra l'altro il sistema utilizzato oggi da questi furbacchioni è quello di intestare, diciamo così, il server fuori dai confini nazionali. Quando dico fuori dai confini nazionali intendo dire non in paesi extraeuropei, per esempio in Germania. Va bene? Dopodiché cosa succede? Che con la riforma Cartabia, in caso di truffa, ci deve essere la denuncia della persona danneggiata, la quale persona danneggiata scopre la truffa magari quando l'Agenzia delle Entrate gli scrive, certo, e dice devi pagare queste cose, ma nel frattempo sono passati 3 anni e quindi, secondo l'interpretazione che danno molte procure purtroppo, è decaduto dalla possibilità di fare denuncia. Quindi il truffatore vive tranquillamente la sua vita truffaldina senza rischiare alcunché. Poi, dopodiché, se anche sei tempestivo, come in qualche caso siamo riusciti ad ottenere, alcune procure ci dicono: ma questo è in Germania, io non posso indagare in Germania, il costo di una rogatoria internazionale è alta, e quindi chiedo l'archiviazione per queste cose. Oggi il problema di questo genere di truffe è un problema serio, mi permetto di dire, di ordine pubblico, perché è molto molto più diffuso di quello che si può pensare. Le faccio un altro esempio, diciamo più rilevante, se vogliamo. Si ricorda tutta la vicenda dello scandalo delle criptovalute?
Come no?
Di questi siti che vendevano criptovalute, sì, dove gente, esattamente, hanno subito truffe per decine di migliaia di euro.
Sì, perché poi usavano, insomma, anche dei testimonial, si appropriavano anche dell'identità dei testimonial. Sì, come no?
In qualche caso che abbiamo seguito addirittura utilizzavano carta intestata e siti, diciamo così, paracadute, cioè siti costruiti ad hoc, assolutamente identici a società che invece regolarmente gestivano questo genere di finanze, erano autorizzate, iscritte alla Consob, quindi società che legalmente svolgevano quelle attività. Ovviamente tu cliccavi, venivi paracadutato su un sito parallelo, che era un sito naturalmente creato dai truffatori, e cominciavi a fare una serie di investimenti convinto di rivolgerti a quella società, la quale ti rispondeva e ti rimandava le risposte su carta intestata, con le firme manipolate degli amministratori. In questo caso ce ne siamo accorti perché c'era la firma di un amministratore che era un vecchio amministratore di questa società. Quindi nella denuncia fatta addirittura anche la società è intervenuta, perché appunto è essa stessa truffata, perché viene danneggiato,
certo,
la sua onorabilità naturalmente su questo.
Lo credo, ma infatti è per questo che ci aspettiamo che le compagnie elettriche, che hanno avuto un incremento di utenti ma in questo modo un po' truffaldino, siano le prime, insomma, a farsi avanti. Certo, rimane un po' strano, fa un po' strano che effettivamente non ci sia una corrispondenza ad esempio di un contratto. Cioè, è possibile che questa compagnia si affidi completamente a un'agenzia e poi non incassi un contratto firmato, autorizzato? C'è qualche lacuna in generale, avvocato, anche rispetto al caso che stiamo trattando?
Ci sono grosse lacune, ma deve considerare che sul mercato elettrico sono intervenuti nuovi attori, soprattutto di gente che magari fa un altro tipo di attività e ha della disponibilità economica, e quindi entra in questo mercato come forma di investimento. Ovviamente essendo totalmente a digiuno delle regole e delle esperienze di questo mercato, e si affidano a dei soggetti che pure in passato hanno avuto ruoli importanti all'interno di alcune società. Però uno già lì la domanda se la dovrebbe porre: se questo tizio era un amministratore delegato di una società di un certo rilievo e poi non lo è più, domandati come mai, cioè, chiediti come mai è successa questa cosa, insomma, non puoi investire i soldi in questo modo. Dopodiché vengono presentati dei piani aziendali con dei risultati mirabolanti,
eclatanti, certo,
con profitti a vari zeri, e ovviamente chi è inesperto e a digiuno del settore è rassicurato dai soggetti che ti raccontano, diciamo, queste storie, ti presentano slide, processi, diagrammi,
insomma,
e
si rendono credibili. Insomma, abbiamo intuito che denunciare è l'unica strada possibile per limitare i danni e fare in modo che non danneggino altre persone. Ivano Giacomelli, nel caso dell'utente che noi stiamo aiutando, la situazione come si risolve?
Intanto la società appunto rinuncerà a quanto dichiarato, appunto l'emissione della bolletta. Poi c'è questa regola posta dall'autorità dell'energia elettrica e gas, laddove viene effettuato un contratto in maniera indesiderata, uso questo termine per non usare illecito, diciamo, comunque in maniera indesiderata, non voluta dal consumatore. Sì. Il consumatore ha diritto a tornare al vecchio gestore, e questo a titolo di sanzione verso la società che aveva fatto questo trasferimento, nulla deve alla società appunto su cui è avvenuto il trasferimento non voluto. Quindi in questo caso non pagherà la bolletta, avrà avuto comunque una fornitura di energia elettrica per il periodo di transito, e tornerà al suo vecchio gestore.
Bene, e questo ovviamente
se fossi io la società,
farei una proposta.
In questi casi farei delle offerte, diciamo così, estremamente ribasso. Vantaggiose al consumatore per tenere il cliente, però questa è una scelta che naturalmente...
Certo. Però abbiamo detto che non è una società affidabile, fossi l'utente in questione,
ma non è
il consumatore
la società,
in questione,
è l'agenzia,
me ne guarderei bene.
Sì, insomma, il problema è che non sono magari le società direttamente, ma proprio le agenzie, quindi lì bisogna anche capire. Comunque cominciano a essere tante le segnalazioni.
Il mercato dell'energia
questa.
Ormai è un mercato in cui conviene investire, lavorare, operare, i motivi li conosciamo.
Quindi insomma occhi aperti e soprattutto quando non vi arrivano le fatturazioni cominciate ovviamente a informarvi, perché insomma vuol dire che qualche cosa non sta andando per il verso giusto. Ivano Giacomelli, grazie per aver risposto.
Possiamo dare un consiglio prima di chiudere?
Due, tutti quelli che vuole.
Ma uno è molto semplice, quando si ricevono queste telefonate non dire mai sì.
Non
rispondere mai alla domanda: lei si chiama Ivano Giacomelli? Sì.
No.
Non va mai
Ivano
dato
Giacomelli,
sì, perché poi quel sì viene manipolato e viene trasportato
tra l'altro
verso un altro tipo di domanda.
Bravo,
quindi questa è una regola, è un consiglio:
bene,
mai dire sì.
Non quindi da oggi in poi, se vi chiamano per nome e cognome, voi rispondete a chi?
Esatto.
Potrebbe essere così.
A chi sta dicendo? Segretario, grazie davvero per aver risposto al nostro radioascoltatore e a tutti gli altri, ovviamente, che magari si trovano nella stessa situazione. Segretario nazionale di codici, www.codici.org, il sito di riferimento dell'associazione. Grazie davvero, buon lavoro.
Alla prossima.
Grazie, buon lavoro a voi.
Buongiorno.